A novembre 2010 dicevo questo e lo scrivevo nel mio libro Conciliazione e strategia, Lulu Editore, a proposito dei vantaggi e limiti della conciliazione e mediazione. I vantaggi della conciliazione e mediazione sono i seguenti. Risoluzione della controversia in termini utili e brevi. Possibilità di non interrompere i rapporti tra le parti, magari legate da importanti vincoli di business o di rapporti familiari o di amicizia o di convenienza da non perdere. Fissazione del prezzo dell'assistenza specializzata in anticipo e auspicabilmente in maniera trasparente e fissa. Partecipazione delle parti ai consessi e alla procedura di conciliazione e mediazione. Riservatezza delle trattative, vieppiù rafforzata quando il conciliatore e i facilitatori, quali consulenti negoziatori di parte della conciliazione, rivestono la qualifica di professionisti tenuti al rispetto del segreto professionale. Consapevolezza delle parti di far gestire il processo di conciliazione da tecnici specializzati della materia trattata attraverso l'assistenza professionale, l'avvocato per questioni di diritto, il commercialista per questioni economiche e finanziarie, il geometra, l'architetto o l'ingegnere per questioni di opere, immobili e strutture, il medico per questioni medico-sanitarie, eccetera. I principali limiti alla conciliazione e mediazione nell'impostazione adesso delineata dal legislatore, a mio parere, sono: necessità di recarsi fisicamente tutti presso il centro di conciliazione per lo svolgimento di attività che sono in via intrinseca non programmabili, quanto a durata e quanto ad intensità. Non si possono stabilire con certezza tempistiche di durata dei consessi di conciliazione né degli incontri riservati per ciascuna parte, proprio perché il tempo e lo spazio non devono essere limiti al libero intercettamento dell'accordo e soprattutto perché la creatività delle soluzioni che ci si attende non vuole questi coartati limiti spazio-temporali. Aspettative troppo ottimistiche sul risultato efficace che può emergere dall'opera dei soli conciliatori, attesi i loro ridotti compensi stabiliti con tariffe ministeriali e l'indefinibile e non programmabile spendita di energie, di tempo e di spostamenti per il conseguimento del risultato. Si rischia di sovrastimare l'aspettativa del sinallagma prestazione-compenso del conciliatore. Nel senso che a fronte di un compenso calmierato e basso del conciliatore come figura centrale, si rischia di nutrire aspettative troppo elevate, e forse anche a rischio di essere deluse, in termini di qualità ed efficienza ritraibili. Apertura della funzione di conciliatore a maglie larghe anche a laureati triennali, articolo 4,3, lettera A, DM 180/2010, che possono suscitare riserve sull'impiego efficace e che suggeriscono in via indiretta la contemporanea presenza dei negoziatori di parte, che io chiamo facilitatori, quali soggetti più solidamente professionalizzati ed essi stessi professionisti, competenza, a tutela degli interessi delle rispettive parti clienti, ma con apertura mentale alla facilitazione della ricerca di un accordo, eupetenza. Non aver ancora previsto, se non in via alquanto indiretta e latente, la remotizzazione della conciliazione, con grande vantaggio e risparmio di costi per tutte le parti, e la figura centrale del facilitatore, quale negoziatore di parte e punto di referenza del centro di conciliazione, nonché promotore della conciliazione e indirizzatore dei flussi di conciliazione ai vari centri, cioè quella che io chiamo la conciliazione facilitata.